You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Ciao e bentornato o bentornata a Dillo Meglio. Ti è mai capitato di essere vicino ad una persona eppure di sentirti lontanissimo nella comunicazione? Oppure di dire qualcosa con le migliori intenzioni e di ritrovarti invece nel bel mezzo di un acceso litigio? O magari di aver sentito dentro di te un grido del tipo «Ma è possibile che non mi capisca?» Ecco, questo episodio è per te. Io sono Nadia Guzzo e oggi parliamo di quella particolare comunicazione che avviene tra partner, ossia la comunicazione affettiva. Sì, proprio quella che dovrebbe essere la più facile e invece spesso è la più difficile, quella che ci mette di più in crisi. Perché il dialogo di coppia, se ben gestito, è in grado di far durare le relazioni per anni. Al contrario, se il dialogo si inceppa, anche l'amore fatica a rimanere in vita. E allora, questo episodio ti guiderà in un percorso per capire perché a volte ci si sente così lontani anche se ci si ama, per riconoscere le trappole comunicative più comuni tra partner e infine per imparare a parlarsi in modo costruttivo affinché, come si suol dire, la coppia non scoppi. Allora partiamo. Perché tra un ti amo e un non mi capisci mai c'è tutto un mondo di possibilità comunicative che possiamo imparare a usare meglio. Tanto per cominciare, voglio dirti qualcosa che forse ti sorprenderà. Non è vero che uomini e donne hanno cervelli diversi e che per questo sono destinati a non capirsi. Questa idea, per quanto affascinante, si è diffusa a partire dagli anni 90 grazie ad alcuni libri di grande successo. Ma la verità è che non esiste nessuna prova scientifica solida che confermi una netta distinzione tra cervello maschile e cervello femminile. Il cervello, dal punto di vista comunicativo, non nasce maschio o femmina. Ma, e qui il ma è importante, è vero che uomini e donne spesso comunicano in modo diverso. Questa differenza però non è biologica, come ancora spesso si sente dire, bensì legata al fatto che il cervello è un organo plastico e quindi si modella nel tempo in base all'ambiente in cui cresciamo, all'educazione che abbiamo ricevuto e alle esperienze vissute. Quante volte hai sentito o magari pronunciato frasi come «Per sapere le cose degli uomini bisogna tirargli fuori le parole con le pinze» oppure «Ah, le donne sono troppo complicate, quando parlano non si capisce mai cosa intendono dire veramente». E magari, dopo l'ennesima incomprensione con il tuo o la tua partner, hai pensato «Ah, sarà il cervello maschile, sarà il cervello femminile». Questa teoria, come abbiamo visto affascinante ma fuorviante, ci fa credere che uomini e donne siano destinati a non capirsi, perché biologicamente non parlano la stessa lingua, come se l'amore fosse un eterno sforzo di traduzione tra due specie diverse. Ma la verità è un'altra. La differenza che osserviamo tra uomini e donne, nel modo di esprimersi, di affrontare i conflitti, di ascoltare, non sono il frutto di un cervello maschile o femminile, ma è il risultato di una storia relazionale, culturale e affettiva. Pensaci bene. Fin da piccoli abbiamo ricevuto messaggi molto chiari, non sempre espliciti, ma forti, Per cui alle bambine si insegna a parlare delle emozioni, a coltivare le relazioni, a essere sensibili ai segnali dell'altro. Ai maschietti, invece, si insegna a non mostrare debolezza, a essere autonomi, a risolvere i problemi da soli. E così, crescendo, ci hanno insegnato a comunicare in modi diversi. Molti uomini sviluppano uno stile comunicativo orientato alla soluzione. Infatti spesso non parlano per esprimere un'emozione, ma per risolvere un problema. Diversamente, molte donne sviluppano uno stile orientato alla connessione e quindi parlano per condividere, per sentirsi vicine, per esplorare insieme ciò che stanno vivendo. Ecco dove nascono davvero molte delle differenze, non tra le sinapsi, ma tra le aspettative che ci portiamo addosso. Quindi no, non è colpa del cervello se il tuo compagno si chiude nel silenzio proprio quando tu vorresti parlare. E non è colpa degli ormoni se la tua compagna vuole esplorare ogni dettaglio emotivo dell'ultima discussione. È una questione di abitudini comunicative. E questa è una notizia bellissima, perché ci dice qualcosa di potente. Se non è la biologia a separarci, allora possiamo imparare a capirci. Ora, prova a immaginare questa scena. Lei torna a casa stanca, frustrata per come è andata al lavoro. Inizia a raccontare: oggi è stata una giornata pesante, ho avuto un sacco di tensioni con i colleghi. Lui, dopo pochi secondi, risponde: hai provato a dirglielo? Dovevi farti rispettare. La prossima volta devi mettere le cose in chiaro. Una dinamica come questa mette fine ad ogni comunicazione. Lei voleva essere ascoltata. Lui ha cercato di aiutarla, ma con gli strumenti sbagliati. Oppure al contrario, lui sta passando un periodo difficile ma non ne parla. Lei lo sente distante e insiste: ma cos'hai? Ne vogliamo parlare o no? Mi stai escludendo. E lui si chiude ancora di più. Due bisogni diversi che si scontrano. Uno cerca lo spazio, l'altro cerca il contatto. Uno parla per sistemare, l'altro per sentirsi visto. Ora capiamoci, non è sempre così. Ci sono donne che sentono il bisogno di chiudersi in sé per un certo periodo e uomini che parlano moltissimo. Non voglio creare nuovi stereotipi, ma è vero che in moltissime coppie queste dinamiche si ripetono. E non è perché non ci si ama, ma perché non ci si riconosce nel bisogno dell'altro. La verità è che anche in coppia ognuno ha il suo alfabeto emotivo, ma si può imparare a rallentare, ad ascoltare diversamente, a parlare l'uno la lingua dell'altro, o meglio, a crearne una nuova insieme. A questo punto una cosa deve essere chiara: l'amore non basta se non ci si parla. Sì, hai capito bene. Molte coppie si separano non perché non si amano più, ma perché non si capiscono più, perché non sanno come ascoltarsi veramente. La crisi subentra quando non ci si sente visti, quando non ci si sente riconosciuti, quando non ci si sente compresi. E giorno dopo giorno si accumulano silenzi, frasi taglienti, sentimenti di rabbia e rancore. Si finisce per non dire più niente, o al contrario, per urlare ogni cosa. Ora, non esiste coppia che non litiga, ma c'è una differenza enorme tra litigare per sfogarsi e litigare per chiarirsi. Nel primo caso si alzano muri, nel secondo si costruiscono ponti e la relazione di coppia si fortifica. Voglio allora condividere con te 5 suggerimenti pratici per ritrovare il dialogo proprio nei momenti più complicati. Primo suggerimento: ascolta il bisogno nascosto, non solo le parole. Spesso, nella comunicazione di coppia, le parole sono solo la punta dell'iceberg. Sotto la frase che sentiamo c'è un bisogno non espresso che chiede attenzione. Se ci fermiamo alla superficie, rischiamo di rispondere alla forma, ma di mancare il cuore della questione. Se lei dice con un tono secco: hai di nuovo dimenticato di chiamarmi oggi? Lui si sente accusato e risponde: ma ero pieno di cose da fare, che avevo detto che la giornata era impegnata. in questa situazione è facile che la tensione salga. Ma se lui riuscisse a fermarsi prima di rispondere e pensare cosa sta cercando di dirmi davvero, forse capirebbe che quella frase significa «mi sono sentita dimenticata, avevo bisogno di sentirmi nella tua testa, anche solo per un minuto». Una possibile risposta allora avrebbe potuto essere «hai ragione, mi dispiace di non essere riuscito a mandarti nemmeno un messaggio, ma ti ho pensata tanto perché anche io ho sentito la tua mancanza». In un'altra situazione lui dice «non c'è mai un attimo di pace quando torno a casa». Lei si irrigidisce e urla «scusa se i bambini fanno casino, non so più cosa fare». Se lei riuscisse a respirare prima di reagire e domandarsi cosa sta esprimendo davvero, potrebbe cogliere che dietro a quella frase c'è una richiesta. «Mi sento stanco, ho bisogno di trovare un modo per rilassarmi dopo una giornata stressante. Mi piacerebbe avere un momento di calma, anche solo 5 minuti». E quindi potrebbe rispondere con «capisco, hai bisogno di stare un po' tranquillo. Prenditi qualche minuto e se poi ti va, mi racconti cosa è successo». Quando ascolti, non restare ancorato alle parole letterali. Questo è un principio valido per entrambi. Chiediti, mi sta parlando di un bisogno di attenzione? Ha bisogno di sentirsi riconosciuto o riconosciuta? Sta cercando di dire che si sente sola, stanco o escluso? E se non ti è chiaro, chiedi. Una frase semplice come «mi stai dicendo che ti sei sentita messa da parte? Mi sembra che tu sia stanco e voglia solo un po' di silenzio. È così?» Le domande sono chiavi che ti permettono di andare in profondità. E quando riconosci il bisogno che è nascosto da delle parole, stai dicendo all'altro «ti vedo, mi importa di te». E spesso solo questo è già metà del lavoro per una comunicazione affettiva davvero efficace. Secondo suggerimento, non reagire, rispondi. Nel momento in cui ci sentiamo criticati, ignorati o feriti, è naturale reagire, ma le reazioni istintive, tono della voce alta, chiusura o attacco, raramente aiutano. Anzi, spesso trasformano una piccola incomprensione in una grande distanza. Ricorda, reagire è automatico, rispondere è una scelta e per farlo serve prima di tutto una pausa. Ti faccio questo esempio. Lui entra in casa e sbuffa. «C'è sempre disordine, possibile che ogni volta devo trovare tutto in giro?» Lei, già stanca, risponde di scatto. «E tu, che hai fatto tutto il giorno, pensi che io stia qui a grattarmi?» Ovviamente la tensione esplode. Ma immaginiamo la stessa scena con una pausa. Lei respira, trattiene l'impulso e dice «Lo so, è tutto sotto sopra. Anch'io sono a pezzi oggi. Ma ne parliamo dopo cena?» Non ha ignorato il problema, ma ha risposto invece di reagire. Ha mantenuto il legame anche nella fatica. Ora scambiamo i ruoli. Con questo esempio lei dice irritata. «Non mi ascolti mai. Mi sembra di parlare sempre con il muro». Lui si sente attaccato e sbotta. «Ma cosa stai dicendo? Dammi tregua. Sono appena rientrato e non hai nemmeno idea della giornata che ho avuto». Ma se lui facesse una pausa, se riuscisse a respirare prima di parlare, potrebbe dire «hai ragione, forse è vero che non sono presente come dovrei. Puoi ripetermi cosa stavi dicendo? Ora voglio davvero ascoltarti». Questa risposta cambia il clima, trasforma un'accusa in un momento di riconnessione. La prossima volta che senti salire la rabbia, prova a fermarti. Conta fino a 5. Chiediti, ho bisogno di difendermi o voglio essere in relazione? E se scegli la relazione, rispondi invece di reagire. Terzo suggerimento, parla di te, non dell'altro. Uno degli errori più comuni e più umani nei momenti di tensione è puntare il dito. capire all'altro cosa fa, cosa sbaglia, come è fatto. Ma più accusi, più l'altro si chiude. La chiave è spostare il focus da tu sei a io sento. Parlare di te non significa mettere tutto il peso sulle tue spalle. Significa prenderti la responsabilità del tuo vissuto senza trasformarlo in un'accusa. Invece di dire tu non ti interessi mai a me, non mi chiedi mai come sto, puoi provare con quando non mi chiedi nulla della mia giornata, mi sembra che per te non sia importante. La differenza è enorme, perché non è in discussione la persona che ho davanti, ma un mio bisogno che non è stato riconosciuto. O ancora, invece di dire sei sempre critica nei miei confronti, non ti va mai bene niente di quello che dico o di quello che faccio. Puoi provare con quando mi dici così, mi sento come se non riuscissi mai a fare la cosa giusta e questo mi blocca. Anche qui la seconda versione non accusa, esprime un vissuto, una vulnerabilità. Quarto suggerimento. Dai valore a ciò che l'altro prova, anche se non lo capisci. A volte nella coppia succede questo. Uno dei due esprime un'emozione, tristezza, rabbia o frustrazione, e l'altro la minimizza. Non per cattiveria, ma perché non la capisce, non la condivide, non la sente logica. Eppure c'è una verità importante da ricordare. Non hai bisogno di comprendere un'emozione per riconoscerla come vera. Se la persona che hai davanti la sta provando quell'emozione, va comunque rispettata. Immagina lei che dice con le lacrime agli occhi: mi sento trasparente, sembra che niente di quello che faccio venga notato. E lui risponde: ma dai, non è vero, esageri, ti fai mille film. Una risposta del genere schiaccia quel disagio. Molto meglio dire: mi dispiace, non me ne sono reso conto. Oppure: vorrei capire meglio, vuoi raccontarmi cosa ti ha fatto sentire in quel modo? Non devi essere d'accordo, devi solo aprire uno spazio in cui lei si senta legittimata a sentire ciò che sente. Ora immagina lui che dice, apparentemente calmo ma deluso: quando prendi decisioni senza consultarmi, mi sento messo da parte. E lei, sorpresa, risponde: ma cosa dici? Non è mica una cosa importante, ti stai facendo problemi per niente. Ancora una volta, l'emozione viene invalidata. Una risposta diversa potrebbe essere: non pensavo che ti facesse sentire così, ti chiedo scusa. La prossima volta ne parliamo insieme. Anche se lei non comprende fino in fondo quella sensibilità, la accoglie. E quell'accoglienza è segno di rispetto, oltre che di amore. Perché è difficile dare valore a ciò che prova l'altro anche se non lo capisci? Perché quando non capiamo un'emozione, abbiamo l'istinto di ridimensionarla, come se dire stai esagerando potesse far sparire il disagio. Ma sai una cosa? Le emozioni non chiedono il permesso di essere provate. Si provano e basta. Quinto suggerimento. Accetta anche ciò che ti fa male sentire. In una relazione vera, autentica, profonda, prima o poi succede, ti verrà detto qualcosa che ti ferisce. Non perché l'altro voglia ferirti, ma perché ha bisogno di dirti una verità che gli pesa sul cuore. E tu in quel momento hai due strade: reagire con rabbia, negare, giustificarti, oppure accettare il suo punto di vista, anche se fa male. Ad esempio, lei, a bassa voce, dopo giorni di silenzio, dice: temo che il tuo amore per me sia diminuito. A volte penso che tu sia qui, ma non ci sia più davvero. Lui, ovviamente, all'ascoltare queste parole, sente un pugno nello stomaco. E parte la reazione: ma come puoi dire una cosa del genere? Non vedi quanto faccio per noi? E invece, puoi scegliere di accogliere quelle parole e dire: mi fa male sentirmelo dire. Ma se lo provi è importante. Che cosa ti fa pensare questo? Oppure lui, in modo goffo ma sincero, dice: sento che ogni volta che dico qualcosa mi giudichi e alla fine smetto di parlare. Lei scatta subito con un «Ma non è vero, tanto tu non parli mai lo stesso». In alternativa, potrebbe invece dire «Mi spiace, non me ne sono resa conto. Ti andrebbe di dirmi quando è successo?». Accettare il punto di vista dell'altro non significa essere d'accordo. Significa creare uno spazio in cui l'altro può essere libero di esprimere la sua verità e insieme trovare un modo per costruire una relazione più solida. Lo so, tutto questo richiede impegno, ma se sei in una relazione che ti sta a cuore, vale la pena provarci. Ora, oltre ai 5 suggerimenti che abbiamo appena visto, ci sono 2 indicazioni pratiche che non possono mancare quando si parla di comunicazione di coppia. Spesso sono proprio questi 2 errori a generare più incomprensioni che mancanza di amore. Primo errore, comunicare nei momenti sbagliati. Ci sono momenti in cui parlare non è una buona idea. Ad esempio, quando uno dei due è esausto o appena rientrato da una giornata pesante, o quando siete già in preda alla rabbia, alla frustrazione, allo stress, oppure quando uno dei due ha fretta, è di corsa o mentalmente altrove. In quei momenti, qualsiasi tentativo di chiarimento rischia di diventare uno scontro. Meglio dirsi, questo discorso è importante, ti va se ne parliamo dopo cena con calma? Oppure, adesso mi sento troppo nervoso per parlarne, posso chiederti di aspettare domani mattina? Rinviare non è evitare, è prendersi cura del momento giusto per far funzionare la comunicazione. Secondo errore, aspettare di essere in crisi per parlare. Uno degli errori più comuni è rimandare, pensare che ne parleremo quando avremo tempo, adesso non è il momento, poi tanto passa. E invece no, se lasci passare troppo tempo, quella piccola frustrazione si trasforma in rancore e poi esplode, quando oramai è troppo tardi per parlarne con serenità. Meglio dire, c'è una cosa piccola che mi gira in testa, te la posso dire adesso che siamo tranquilli? Oppure, mi piacerebbe fare un check su di noi, prendiamoci mezz'ora per parlarci, anche se va tutto bene. Le coppie che funzionano non sono quelle che non hanno problemi, sono quelle che parlano prima che il problema diventi troppo grande. L'ultima cosa che voglio dirti è che comunque è normale che a volte, anche con tutte le buone volontà, non ci si riesca a fermare per tempo e succede che scappa una parola di troppo o la parola sbagliata. Ma, e questa è la buona notizia, esistono anche parole che curano, che riavvicinano, che fanno sentire amati anche nel mezzo di un conflitto. Esempi di parole che feriscono sono «Stai zitta, non capisci niente», «È sempre colpa tua», «Non ce la faccio più, sei insopportabile», «Tanto non cambi mai», «Mi fai venire voglia di andarmene». Queste frasi non spiegano un disagio, colpiscono l'identità dell'altro e quando si colpisce l'identità si rischia di danneggiare il sentimento che fino a quel momento ha tenuto assieme la coppia. Se succede che scappa una parola che ferisce, chiediamo sinceramente scusa e facciamo seguire delle parole che curano. «Adesso sono arrabbiato, ma quello che provo per te non cambia». «Fermiamoci un attimo, non voglio ferirti». «Ti rispetto troppo per continuare a parlarci così». «Mi importa di te, cerchiamo di capire cosa sta succedendo». «Mi sto accorgendo che stiamo entrando in una spirale, possiamo fermarci?». Queste frasi non annullano il conflitto, ma lo umanizzano. Fanno capire che anche nella rabbia l'amore può restare presente. Ricorda, le parole sono come frecce. Una volta lanciate non tornano indietro. Per cui non dimentichiamoci di sforzarci di usare parole che costruiscono ponti, non muri. Il mio invito per te questa settimana è questo. Scegli una parola, una frase, un modo di comunicare che ti è venuto in mente ascoltando questo episodio. Una cosa sola. Qualcosa che senti davvero tuo. Qualcosa che potrebbe aiutarti a non entrare nel solito vortice durante quelle discussioni che si ripetono con il tuo partner o la tua partner. E poi usala, anche oggi stesso. Sai una cosa? Comunicare bene in coppia non significa non litigare mai. né tantomeno avere sempre le parole giuste. Significa scegliere ogni giorno di non usare le parole come armi, ma come strumenti per ritrovarsi. Anche dopo una giornata difficile, anche quando si è diversi, anche quando si è stanchi. Perché la verità è questa: non basta amarsi per continuare a stare insieme, bisogna anche imparare a parlarsi. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo episodio di Dillo Meglio. Se ti è arrivato al cuore, condividilo con chi vive una relazione e ha voglia di comunicare meglio. Nel prossimo episodio parleremo di comunicazione nelle situazioni ordinarie, di quella gentilezza che a volte dimentichiamo con chi ci è più vicino e di come rendere la vita insieme più leggera, parola dopo parola. E se intanto vuoi continuare a riflettere e trovare nuovi spunti pratici per migliorare la tua comunicazione, in coppia, in famiglia o al lavoro, ti ricordo che puoi trovare i miei libri su Amazon. Si intitolano Il codice della fiducia, costruire relazioni autentiche e La comunicazione che funziona. Io sono Nadia Guzzo e ti ringrazio per avermi ascoltata anche oggi. Ti aspetto come sempre alla prossima puntata di Dillo Meglio. A presto!